E noi siamo pronti a questo punto per dare il benvenuto alla nostra ospite, la dottoressa Anna Castagna. Benvenuta a Radio Città Aperta.
Grazie, grazie mille per l'invito, è davvero un piacere essere qui con voi in veste di musicista, anche di appassionata di musica.
Certo, perché noi appunto sappiamo che oltre a essere un'esperta neurologa e a studiare la distonia, lei è anche una musicista diplomata in conservatorio, quindi per noi è proprio fantastico parlare con lei che ha queste competenze. Parlare della distonia, ecco, cominciamo a capire di che si tratta.
Sì, allora, la distonia ha questo termine che appunto deriva dalla parola greca distono, cioè alterazione del tono muscolare. Però in realtà è un po' più complesso di così, è una patologia neurologica, diciamo che è classificata come un disturbo del movimento che ha caratterizzazione di spasmi e contrazioni muscolari involontarie, però c'è anche una ridotta capacità di controllare il movimento. Questo succede perché vi è un'alterazione di quei circuiti molto complessi che controllano proprio il movimento. Diciamo che la distonia è considerata una patologia rara, come dicevamo, ma in realtà non è così infrequente. Vi è in Italia, come nel mondo, vi sono varie associazioni di ricerca della distonia in questo caso. C'è stato anche recentemente una giornata dedicata proprio sabato scorso e l'associazione Ricerca Distonia Italiana ha censito circa 20.000 persone in Italia, ma sicuramente vi è una quota sommersa perché a volte non si arriva a una diagnosi, perché il disturbo è così bizzarro, così particolare, che in realtà a volte gli stessi medici non riescono a riconoscerlo e così i pazienti vagano magari alcuni mesi o anni per arrivare a questa diagnosi.
Insomma. E questo è un po' appunto un problema anche dal punto di vista sociale, sia per i musicisti che per i non musicisti, perché è molto importante, sappiamo, poterla diagnosticare per tempo e poter trovare delle terapie.
Assolutamente, infatti stiamo cercando appunto di metterci in rete con, per esempio, per quanto riguarda proprio la specifica distonia del musicista, con i conservatori o comunque con le associazioni musicali e le accademie, perché in particolare la distonia del musicista è un ambito ancora più particolare, se vogliamo, bizzarro, complesso, perché è un tipo di distonia che si manifesta solo durante l'attività musicale, per cui sono persone normalissime, che non hanno nessun sintomo, che però proprio quando vanno a eseguire un particolare pezzo musicale a cui si sono magari dedicate a lungo, hanno delle difficoltà e compaiono degli spasmi, in particolare alle dita, più frequente. E questa all'inizio viene vista come un qualcosa di molto, molto poco riconoscibile, invece poi andando nel dettaglio, per occhi esperti, si tratta di distonia. Ovviamente è qualcosa di raro, ecco, diciamo che meno del 10% dei musicisti ne soffrono. Però quando compare qualche sintomo, diciamo, premonitore, è giusto che si venga subito messo in contatto, che anche gli insegnanti prendano contatti, diciamo, con persone esperte e competenti nel settore, per evitare che si vada a cronicizzare il problema.
Certamente, voi avete anche diffuso un questionario tra i musicisti proprio per capire se qualcuno ha avuto dei sintomi di questo problema e magari non lo ha riconosciuto, lo ha considerato una cosa passeggera, oppure se ne è vergognato e non lo ha voluto dire, perché poi c'è anche questo aspetto, purtroppo, a volte.
Certo, infatti sappiamo che non tutte le volte che c'è un sovraccarico di lavoro, proprio da musicisti lo possiamo dire, o un impaccio, è una mancata riuscita di un passaggio particolarmente complesso, si parla di distonia ovviamente, deve esserci una ripetizione del problema e in vari per esempio nell'esecuzione delle scale, di passaggi di arco, non so, negli archi, insomma, di vari brani musicali, non si può dire non mi viene un pezzo di uno studio e ho forse la distonia, per cui bisogna anche togliere quell'ansia, quella preoccupazione. Però nel momento in cui vediamo che magari il dito o la mano non è un po' disorganizzata o comunque c'è un'incoordinazione, un po' di impaccio, e questo ripetutamente crea problemi che poi si ripercuotono nell'esecuzione, no? Perché noi sentiamo con l'orecchio che qualcosa non va e poi vediamo che la mano ha magari un piccolo impaccio. E tutto questo va riconosciuto, dicevamo, molto molto presto, senza ansia e senza per forza pensare di non doverlo dire per paura poi di interrompere il corso di studi. Bisogna, secondo me, essere molto così, razionalizzare un po' la questione, essere molto strutturati sull'impostazione poi di un percorso che sia diagnostico ma sia anche di cura.
Perché quindi ci sono delle cure, allora diamo anche delle notizie positive, ci si può curare e c'è una riabilitazione possibile per chi soffre di distonia?
Sì, allora, non è semplice e ogni caso va assolutamente valutato, studiato in particolar modo da equip multidisciplinari che dove ci siano magari sia neurologi che ovviamente devono fare la diagnosi o attuare le prime cure farmacologiche oppure anche con tossina botulinica che è una delle possibili terapie quando la distonia è molto molto focale, cioè colpisce un segmento molto ristretto e c'è veramente un muscolo target che viene individuato. In altro caso comunque è utilissima un approccio prima di tutto di presa in carico, noi la chiamiamo così, io ho la fortuna di lavorare in un ambito di Fondazione Dognocchi dove c'è un ambulatorio multidisciplinare che è l'ambulatorio Soldiesis, e per cui si deve un po' accogliere la persona con problemi e valutare se anche ci sono disturbi di tipo anche psicologico associati, la qualcosa non è infrequente, vista anche l'importanza dei sintomi e la ricaduta poi nella vita quotidiana e nella vita professionale.
Ah, questo assolutamente, infatti assolutamente. Bisogna ricordarlo.
Sì, assolutamente, tutti i pazienti con distonia necessitano anche di questo supporto spesso, sia per gestire la patologia ma anche proprio per approcciarsi a un progetto di cura. E anche la riabilitazione è una parte molto importante, su misura noi la chiamiamo, no? Tailored, cioè proprio va fatta come in modo sartoriale, perché ogni musicista ha una sua storia, ha delle risorse personali, non possiamo essere così standardizzati. Abbiamo però una buona risposta e la capacità, siccome sono persone che hanno grande capacità di studio, di apprendimento, perché studiano un momento musicale con delle competenze necessarie notevolmente spinte, possono anche imparare delle tecniche per migliorare, andare un po' a curare questa alterazione del movimento. Per cui dipende, appunto, dicevamo, da caso a caso, ci sono persone che riescono a riprendere lo studio e anche a volte i concerti, come ci sono dei casi dove invece occorre ridimensionare un po' la carriera e magari dedicarsi sempre alla musica ma ad altro, ecco, è molto soggettivo. Però ci sono dei risultati in una quota di pazienti, per cui conviene assolutamente essere valutati, essere anche considerati passibili di trattamenti. Poi nella storia, diciamo, riabilitativa o di cura del singolo paziente si vedrà come va il sintomo. Insomma, alla fine occorre anche essere coscienti di qual è il sintomo contro cui dobbiamo, non dico lottare, ma insomma contro cui dobbiamo andare a interagire, ecco.
Certo.
E questo, per cui secondo noi è veramente, dipende anche dalla fase in cui avviene il riscontro di diagnosi di distonia. Se è un musicista estremamente come dire, con skills molto elevato, un professionista, sicuramente avrà risorse diverse da un ragazzo che sta imparando una tecnica. Poi il professionista che cambia la tecnica esecutiva andrà guardato con grande attenzione e il maestro dovrà essere molto attento, perché sappiamo che a volte questo succede quando c'è un grande stress di performance.
Assolutamente.
Un perfezionamento, il ragazzo, la persona decide di cambiare un pochino la tecnica esecutiva e lì dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo a che fare con segni motori che vengono consolidati negli anni, perché sappiamo che il musicista, per arrivare a quello che fa in tutte le discipline, ha bisogno di studio, di un'applicazione costante, e dunque nel nostro cervello questo sono sinapsi, congiunzioni, network che si creano, e dobbiamo eventualmente variare lo schema o la tecnica con grande attenzione, appunto, per non creare delle sovrapposizioni di questi circuiti, per cui ogni volta che apprendiamo un brano musicale andiamo a interagire con la nostra capacità, diciamo, di sinapsi, no? Per cui è qualcosa di cui magari non siamo coscienti quando lo facciamo, ma dobbiamo tenerne conto.
Certamente, ecco, ma ci sono degli strumenti che sono particolarmente, appunto, esposti allo sviluppo di questa problematica? Non so, mi viene in mente sicuramente il pianoforte, perché tutte e 10 le dita lavorano moltissimo, no? Poi è il mio strumento, quindi penso a quello. Grazie al cielo, io ho risposto al vostro questionario, io non conoscevo la distonia, finora non ho mai avuto questo problema, ho raggiunto un'età veneranda e quindi voglio sperare che non mi capiterà, però ecco, oltre al pianoforte ci sono altri strumenti che magari possono portare maggiormente a questo problema?
Allora, sì, diciamo che un po' tutti gli strumenti possono portare a questo problema, dipende un po' anche dalla personalità dell'esecutore. Sappiamo che un estremo perfezionismo proprio caratteriale porta un pochino di più a questi overuse, no? Queste sindromi di sovraccarico dell'articolazione o del diciamo delle dita che vengono coinvolte nell'atto di suonare. Per cui effettivamente direi il pianista e il chitarrista sono che usano le due mani nello stesso modo, però abbiamo anche strumentisti a fiato, flautisti, che per esempio hanno il quarto dito che viene sottoposto a uno stress. Sappiamo che anatomicamente, per esempio, il quarto dito della mano destra, per esempio, agisce molto in connessione col terzo,
certo,
col quinto, per cui quando noi andiamo a forzare un pochino queste connessioni già con natali, diciamo, che abbiamo nel nostro proprio per fisiologia umana, allora possiamo anche strumenti che non sono così, dove le dita non sono così sottoposte a stress come il pianoforte, possono però avere dei problemi. Poi abbiamo gli strumenti a fiato, che invece hanno difficoltà a volte nella imboccatura. Infatti esiste questa forma di distonia che si chiama dell'embouchure, cioè dell'imboccatura. E lì si tratta di qualcosa di ancora più complesso, perché vengono coinvolti a seconda degli strumenti, tipo l'ancia doppia, l'ancia singola, il bocchino, la testata, insomma, a seconda della tecnica di emissione del fiato si possono avere coinvolgimento di muscoli della bocca, della lingua o anche della laringe, faringe, addirittura respiratori. E dunque, diciamo che ci possono essere delle varianti, però questa è sicuramente meno frequente. Anche i cantanti possono avere, diciamo, delle disfonie, delle alterazioni distoniche però delle corde vocali, per cui la voce può diventare più roca, più diciamo asona, e anche qui dobbiamo impostare dei progetti di cura più specifici, magari con l'aiuto degli otorini, con l'aiuto dei logopedisti.
Certamente, ecco, perché in effetti la voce anche è uno strumento e coinvolge tantissimi muscoli, e anche lì c'è un grosso stress molte volte per il fatto che il cantante è quello che è più esposto poi a fronteggiare il pubblico, no? Molti cantanti hanno dei problemi di grande ansia, e quindi a volte magari sarà difficile anche capire se la raucedine è portata da altri problemi che non siano appunto la distonia. E allora, insomma, invitiamo veramente tutti i musicisti a fare caso a questi sintomi, no?
Sì, nel senso che va valutato se un sintomo è persistente, se anche magari confrontandosi con gli insegnanti o comunque come dire, con la comunità degli esperti, sì, dal punto di vista tecnico non è possibile eseguire questo gesto in altro modo. Se invece, malgrado la competenza tecnica, persiste l'impaccio e la difficoltà, a quel punto bisogna assolutamente sentire un esperto, appunto, se è un problema degli arti, qualcuno che si occupa di un neurologo, eccetera, o un otorino, se è un problema vocale, che però abbia un otorino che abbia delle connessioni con qualcuno che sa cos'è la distonia, giustamente, no? Per cui il nostro compito è anche di allargare la rosa degli esperti nell'ambito medico, perché come si tratta un musicista, un artista, è diverso da come si tratta una persona che a altri compiti nella vita, no?
Questo è importantissimo puntualizzarlo, perché altrimenti si perde di vista proprio la complessità del lavoro del musicista, che è un lavoro molto duro, appunto presuppone tante tante ore di studio. Allora, dottoressa Castagna, io la ringrazio veramente moltissimo, le vorrei chiedere un'ultima cosa, chi volesse saperne di più può consultare un sito web, una pagina per...
Assolutamente, se... Per quanto riguarda l'ambulatorio Soldiesi c'è appunto una pagina dedicata con il nome di tutte le colleghe fisiatre che si occupano di Teresa Converti Ramella e i fisioterapisti che sono anche coinvolti nel progetto riabilitativo. È tutto estremamente chiarito, e poi c'è anche una rete di colleghi che se ne occupa in altre, ovviamente, in altre strutture in Italia, ecco, anche all'estero, tra l'altro.
Anche all'estero, benissimo.
Siamo in rete.
Questa è una cosa molto molto importante, appunto, per quello che riguarda proprio le malattie meno conosciute, è per quello che noi siamo molto sempre disponibili a parlarne, per fare rete anche noi nel nostro piccolo con Radio Città Aperta. Allora,
grazie,
io
grazie
davvero,
perché è veramente un'ottima opportunità, e poi nell'equipe, come dicevamo, siamo molti medici musicisti, per cui c'è anche da parte nostra una forte empatia nei confronti di queste persone, perché condividiamo un pochino così l'ansia e anche le problematiche, perché capiamo bene cosa vuol dire. Ecco, per cui ringrazio che una musicista come lei ci abbia dato opportunità di così renderci utili per... altre persone, insomma.
Certamente, certamente, il piacere è nostro, siamo sempre a disposizione. Ecco, la parola chiave è anche empatia, è capire proprio qual è lo stress a cui ci si sottopone quando si studia uno strumento, quando si cerca di avere una carriera nel campo della musica.
Sì,
ecco.
Esatto. Comunque stiamo organizzando un concerto adesso, passato il periodo pandemico, di tutte le persone, che non sono poche, che sono state curate da noi, si sono offerte di fare un concerto, e magari suoneremo anche noi, insomma, tutti insieme.
Questo
è un progetto molto bello a cui teniamo.
È una cosa bellissima, speriamo che ce lo farete sapere sicuramente.
Sicuramente.
Grazie ancora alla dottoressa Anna Castagna, e a presto, buona giornata.
Grazie mille, arrivederci, a presto.
Grazie, grazie ancora. Ecco, è veramente molto molto importante riconoscere i sintomi per capire come affrontare queste problematiche. Noi siamo sempre davvero disponibili a parlare di appunto di malattie meno conosciute, perché già conoscere, prendere coscienza e sapere dove andare aiuta a iniziare un percorso di guarigione. Ma ci restano adesso ancora un po' di minuti per la musica. Quindi andiamoci ad ascoltare i White Lies con questa As I Try Not to Fall Apart. Grazie ancora alla dottoressa Anna Castagna. Embedded in my hands, a horoscope of cards. White Lies. Con questa As I Try Not to Fall Apart.